If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Secondo me qualcuno da qualche parte in uno studio in cui si fanno le riunioni con dove vengono portati i caffè cari, qualcuno si è detto: ma perché stiamo facendo questa cosa che è inutile da anni? Come se fosse un'epifania. Ma perché non portiamo il videogioco anche dall'altra parte? Ma sei un genio, avrà pensato qualcuno, no?
Esatto.
Perché l'industria, per far crescere il mercato delle console, si autoimposta le esclusive, e chiaramente però oggi comporta tante difficoltà quando i costi sono in aumento. E boh, il mio auspicio è che arriveremo a un momento in cui tutto sommato dell'hardware sottostante ce ne frega relativamente, gli editori saranno tutti un po' come è stata Sega dopo che ha abbandonato col Dreamcast, e ci saranno pochi blockbuster costosissimi. Mi aspetto una sorta di massimale al budget anche di quelli che definiamo essere AAA.
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte. Benvenuti, benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi sono molto orgoglioso dell'ospite che vi ho portato in puntata, perché a breve si parlerà di videogiochi e lo si farà nel modo migliore possibile, cioè bene. Perché è questo quello che fa Massimiliano Di Marco, creatore della newsletter Insert Coin e recentemente anche rivista digitale. Quindi intanto benvenuto Massimiliano, come stai?
Grazie mille Luca per avermi invitato, sto molto bene e niente, mi fa molto piacere qua, anche perché arrivo dopo una serie di ospiti comunque che hai avuto e di chiacchierate estremamente interessanti. Spero di essere anche all'altezza e di portare qualche riflessione interessante.
Guarda, non ho dubbi che sarà così, altrimenti non ti avrei contattato. Guarda, io partirei proprio per sciogliere il ghiaccio con la domanda rituale di Coordinate, la prima domanda che si fa un po' a tutti, ovvero: hai un primo ricordo legato al videogioco? Cioè, ti ricordi un momento preciso in cui sei venuto a contatto con il videogioco?
Un momento preciso no, però come racconto sempre,
ok,
allora non so se è la prima volta che, ma io lo vivo così, ed è Sonic 2 per Master System, proprio un okay. Gioco che per me è pura gioia. Io non lo nascondo, chi mi ascolta spesso lo sa, ho diverse vecchie console attaccate, un piccolo tubo catodico, e quando riattacco wow. Il Master System, Sonic 2 me lo gioco, le musiche le conosco a memoria e ricordo come mi sentivo quando c'era tra virgolette il finale cattivo, perché potevi non salvare Tails e mi ammazzava, cioè nel senso, con quella musichetta triste. Io credo che la prima volta che il mio cuore si è spezzato sia stata colpa di Sonic 2. Ma al di là di tutto, quello, ecco, te lo fisserei come mio primissimo gioco, okay. E che veramente da lì mi ha aperto un mondo.
Beh, quindi Sonic 2 Master System, immagino, ipotizzo che tu fossi comunque molto piccolo in questo.
Considera che io sono nato nel 90 e avrò avuto, immagino, 5 anni, 6 anni, okay. 4 e 6 anni, dai, non mi ricordo esattamente quando l'abbiamo avuto, perché chiaramente ho un fratello maggiore di 5 anni, quindi forse era più destinato a lui e sì. Io mi ci sono infilato.
come tutti noi in realtà, nati diciamo dall'inizio dei 90, è andata un po' così. Ma quindi il videogioco è arrivato nella tua vita da piccolissimo, perché già in casa c'era una console, c'era qualcuno che giocava, e poi da quel momento che, insomma, tu ricordi, hai sempre poi continuato a videogiocare?
Sì, non ho mai smesso. No, okay. non ho mai smesso. Sì, ho seguito, allora faccio un passo indietro. Chiaramente fino alla maggiore età era un po' quello che passavano i miei genitori, nel senso,
certo,
la PlayStation 1, anche un po' la generazione PlayStation 2 le ho vissute come veniva. Dalla generazione PlayStation 3, 360, ho iniziato un po' a decidere io che console comprare, quali giochi, anche perché crescendo mi sono interessato più, mi sono informato, okay, di più, eccetera. E quindi diciamo che però le prime generazioni, per esempio, io non ho mai avuto fino a poco tempo fa un Super Nintendo, il Mega Drive anche l'ho completamente saltata come generazione, e infatti, mannaggia me cosa mi sono perso, sto recuperando tutto adesso a cannone.
Giusto.
E, però no, non ho mai smesso e direi bene così.
Quando, insomma, scoprivi questa passione anno dopo anno videogiocando, c'è mai stato un momento in cui hai sognato, come viene da dire in realtà tantissimi ragazzi della nostra età con questa passione, hai sognato di dire da grande io voglio giocare ai videogiochi per lavoro, voglio vivere nel mondo dei videogiochi?
Ma guarda, io ti dico, io sono giornalista perché io volevo scrivere di videogiochi. Io, okay, ricordo perfettamente, avrò avuto 16 anni, anche al liceo c'era la religione, il tema era io, signor prete, perché ovviamente religione non te ne insegnavano i laici, io da grande voglio fare il giornalista di videogiochi, questo era un tema che ho scritto a 16 anni.
Wow.
Ho la fortuna grandiosa di essere giornalista, non sempre di videogiochi, di tutta la tecnologia, ma quella roba lì, quel sogno lì è stato, diciamo, realizzato, potrei dire serenamente. E la cosa fantastica è che i videogiochi, oltre ad essere state tante cose belle, mi hanno fatto conoscere i miei migliori amici, un sacco di cose bellissime, sono state il vettore che mi ha spinto nel giornalismo, che poi è diventato, mi ci sono ritrovato, ecco, non l'ho scelto, okay, il giornalismo, volevo scrivere di videogiochi, sentivo sta gente che li parlava, seguivo il Game Network su Sky, seguivo Multiplayer, che dal punto di vista dei video all'inizio è stata veramente,
sì, sì, sì,
molto prematura, e quindi i primi podcast, te lo dice Multiplayer, io vedevo queste persone e dicevo, ma cavolo, anch'io voglio fare questa cosa, e quindi ho iniziato a scrivere, poi in realtà le ramificazioni sono state tante, ma quindi è grazie ai videogiochi che ho iniziato a scrivere, mi sono interessato al giornalismo, eccetera, eccetera.
Ok, leggevi anche le riviste cartacee, vecchissime?
Qualcosina, però in realtà non molto, perché sostanzialmente quando ho iniziato a interessarmi c'era già tantissimo internet, compravo, sì, qualcosa di PSM, questo sì,
okay,
quando ancora c'era Gianluca Loggia, per intenderci, quella parte lì di PSM.
Sì, 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 ok, era per capire da dove nasceva, quindi sei, insomma, la tua passione per il racconto del videogioco è più nata con internet, diciamo,
sì,
rispetto,
sì,
a pre-internet. Ok, e invece da qui, quindi tu hai il sogno di, in qualche modo, l'idea di scrivere di videogiochi, e come ti muovi nel mondo per raggiungere questo obiettivo?
Ma banalmente, allora, io mi diplomo a luglio 2009, tempo un mese, EveryEye cercava un newser, quindi una persona che scriveva unicamente le news, le notizie, le cose brevi, per la sezione PlayStation. Io mi, okay, candido, inizio subito, quindi io a settembre 2009, wow, inizio a scribacchiare. Tempo un mese però, l'edizione italiana di GameStar, che adesso non c'è più, GameStar invece è un sito che in Germania c'è ancora, mi prende come redattore a tutto tondo. Quindi inizio a partecipare alle mie prime prove, per esempio andando in Halifax, che è un distributore che ha sede a Milano, e quindi andare lì a provare i giochi in anteprima, qualche accenno di intervista, qualche piccola cosa.
Okay.
Non dura troppo, perché tempo 6-7 mesi, l'editore va in difficoltà finanziaria, sostanzialmente fallisce, e io da lì però più o meno a spizzichi e bocconi vado avanti ininterrottamente a scrivere videogiochi, perché ho scritto per un po' di tempo, per esempio, per PlayStation Mania, Game Republic, quindi ho scritto anche qualcosa per le riviste, ho iniziato a scribacchiare, poi nel 2012, vabbè, vado avanti con International Business Times Italia, però comunque non mi sono mai fermato, in un certo senso, quindi sono partito nel modo più normale in assoluto, c'erano dei posti vacanti, mi ci sono inserito, e poi,
certo,
da lì più o meno sono andato avanti.
Diciamo tutto liscio, tutto regolare, come ti aspetteresti in realtà. Che,
sì, sì, ovviamente
che
erano lavoretti, cioè,
certo, certo.
Io non ho mai avuto un lavoro a tempo pieno scrivendo solo di videogiochi.
Okay.
Io quando ho iniziato a fare il giornalista a tempo pieno ho iniziato a farlo perché ho iniziato a scrivere allargandomi a tutta la tecnologia. Quindi oggi il mio lavoro principale è essere caporedattore di D-Day, quindi scrivere di internet, di privacy, di qualunque cosa, e anche di videogiochi. di per sé i videogiochi non mi hanno mai dato un lavoro a tempo pieno, quella roba lì non c'è mai stata, ma sono comunque stati sempre una componente, questo sì.
Una parte, ok. E invece come mai hai fondato InsertCoin a un certo punto? Come hai deciso di avviare questo progetto, diciamo, totalmente autonomo e autogestito?
Sostanzialmente per due motivi. Il primo è che scrivevo poco di videogiochi,
okay,
o meno comunque rispetto a prima, e volevo sfogare un po' di pensieri che avevo. La seconda direttiva che mi ha spinto a creare una newsletter era l'idea del: ma se il Post scrivesse di videogiochi, come lo farebbe? Con il taglio del Post, quella roba molto pacata, quasi sempliciotta, sì, sì, molto sì, tranquilla, molto serena. E infatti chi avesse voglia andasse a riprendere le primissime puntate di InsertCoin può notare che sicuramente rispetto ad adesso il tono era effettivamente quella roba lì, cioè cercando di spiegare anche cose banali, usando certi titoli, eccetera. E quindi nasce intanto anche qui dal capire se si poteva fare questa cosa o dalla genuina curiosità di dire funzionerebbe. Non c'era quella newsletter, ancora non c'era Manettini, che è uscita a maggio-giugno sì, del 2021, InsertCoin nasce a gennaio 2021, e in quel momento newsletter di videogiochi come ce ne sono oggi non c'erano molto in Italia. C'erano mailing list, le classiche raccolte sì, di articoli, ma non c'era. Però attenzione, questo non vuol dire che le altre persone hanno inseguito me. Cioè, nel giro di 3-4 mesi si è riempito molto, tipo a marzo 2021 è nata Stile Live, che è un'altra bella newsletter, e poi appunto è nata Manettini del Post a maggio, quindi in quel frangente lì si sono accorti anche in Italia che le newsletter su videogiochi potevano avere un senso. Tornando alla tua domanda, soprattutto dalla mia curiosità di volerlo fare, dalla voglia di parlare di videogiochi in un certo modo, perché comunque, ridendo e scherzando, io nel 2021 scrivevo da 12 anni, certe cose mi spiaceva che venissero raccontate come se chi le scrive a sua volta non le avesse vissute per tanto tempo. Ti faccio un esempio pratico, okay, perché altrimenti sembra il nulla.
Sì.
Le continue, allora c'erano ancora le tre, adesso chiaramente sì, purtroppo ormai
era
morto.
Penultimo anno forse di
sì,
E3, no?
Ogni volta, per esempio, cosa poteva succedere? Che magari alla conferenza PlayStation veniva annunciato un gioco, tre giorni dopo sapevamo che invece usciva anche su Xbox, su Nintendo, eccetera. Tante piccole dinamiche. Perché bisognava sempre raccontarle come se fossero una sorpresa e non la normalità di un settore che è così? Io mi dicevo, ma perché non possiamo spiegare questo settore in maniera tranquilla? O comunque okay, mettere l'esperienza che noi addetti all'informazione abbiamo accumulato al servizio di un modo di parlare più ragionato, meno coinvolto. Perché, attenzione, essere appassionati è bellissimo, ma quando quella passione, per chi come me fa questo mestiere, si trasforma quasi in un paraocchi, bisogna fare attenzione. Perché non è tramite la passione che fai di per sé un buon servizio. Devi anche avere la lucidità di dire fermatevi un secondo, perché qua sta per succedere la stessa cosa che è successa l'anno scorso e l'anno prima e l'anno prima. Quindi insomma, da tutte queste cose nasce la mia di proviamo, provo io, nel senso non vi chiedo niente, ci provo io e vediamo come gira. Proviamo a parlare in un modo diverso, si può fare? Vediamo.
Ok, e com'è andata? Vabbè, in realtà bene, devo dire.
Allora, benino, nel senso che chiaramente InsertCoin non è paragonabile ai siti, a un pubblico certo, modestissimo, però mi ha dato tantissime soddisfazioni, la newsletter è letta in tutto, tra una cosa e l'altra, comunque 2500 persone tra podcast e newsletter vengono raggiunte ogni settimana, ed è un pubblico, cioè la prima newsletter, la prima, è stata raggiunta da 30 persone, quindi sicuramente certo, nel tempo è cresciuta molto. Soprattutto mi ha fatto piacere che è stata accolta bene, nel senso che è stata accolta come un ulteriore passo, un ulteriore possibile pezzo di un'eterogeneità di progetti, di cui fanno parte per esempio Gameromancer, che hai ospitato di recente, sì, Stay Nerd, davvero tanti progetti che parlano bene del videogioco, e quindi è stata accolta bene. E confesso che nonostante io per anni abbia scritto anche per Eurogamer, per varie cose, praticamente nessuno mi conosceva. Da quando ho iniziato con InsertCoin sono un pochino più al centro, ma non perché volessi essere al centro o perché adesso la gente mi riconosce per strada, ma sicuramente è stato un modo in cui InsertCoin sono io, per forza di cose. Infatti certo, all'inizio usavo anche, cioè anche adesso uso la prima persona, non posso usare il plurale come si fa negli articoli giornali, adesso sono io che non posso trattarvi da scemi. E è soprattutto bello perché mi ha permesso di, quando scrivi per le altre testate, comunque stai scrivendo per gli altri, hai un caporedattore, hai un editore, hai delle esigenze. È stato molto liberatorio poterlo fare senza costrizioni e secondo me anche provando un linguaggio che secondo me è costruttivo, senza stare a chiedere all'oste com'è il vino della casa. E insomma, oggi InsideCoin è un progetto che intanto è cresciuto, perché in 3 anni adesso è uscito il magazine, anche lì nata dalla voglia di ma se facessi una rivista, che figata, facciamola. È una cosa che mi ha stimolato tantissimo, l'ho impaginata io, sono 24 pagine scritte da me, tutte dalla mia testa, tranne una che è del caro amico Franco Aquini. E il mio scopo sarebbe che a un certo punto questa roba diventi sufficientemente grande da poter diventare per me un lavoro secondario, non tanto per guadagnarci dei soldi, ma semplicemente per poter dedicare ancora più risorse a quel modo lì di parlare. Perché ovviamente io faccio già altri lavori, questa roba qua in questo momento sostanzialmente non è che mi porta nulla, stiamo parlando di 100 euro al mese se va bene, e quindi gli dedico, mi sveglio prima al mattino o che roba, e quindi è complicato, o tornando a qualcosa che ci dicevamo prima, dietro le quinte, diciamo, lavorare nel fine settimana, certo, eccetera, eccetera. Però credo che sia comunque una cosa bella, ma soprattutto, come ho scritto di recente, come ho parlato di recente quando ho raccontato l'ultimo anno di InsideCoin, io ho conosciuto un sacco di bellissime persone grazie a InsideCoin. Cioè, parliamoci chiaro, io sono qua oggi probabilmente per InsideCoin. Certo. Non sarei stato tuo ospite, non avrei magari conosciuto il tuo podcast, non avrei intercettato Ludens o Game Romancer, non avrei fatto delle cose belle. Mi ha permesso di intercettare tantissime persone con cui ho costruito delle buonissime relazioni molto amichevoli. Cioè, sono persone che se vivessero nella mia città saremmo grandissimi amici, grandissime amiche mie. E questa, secondo me, oggi è una delle cose sicuramente più belle che mi sono accadute. Perché poi fai rete, conosci nuovi punti di vista e questa amalgama, per forza di cose, ti rende una persona migliore, secondo me. Quindi oggi questo è un grandissimo valore che mi ha permesso di generare InsideCoin. Al di là poi dei numeri e tutto che vanno, vengono, si alzano, si abbassano.
Allora, qua ci troviamo totalmente d'accordo, perché anch'io penso che la cosa che ripaga di più questi progetti, side project di vita, no? Che seguono quelle che poi sono le nostre passioni, sia proprio l'opportunità sociale che ci dà fare queste cose. Anch'io sto conoscendo un sacco di persone, esattamente come dici tu, che se abitassero qui nella mia città ci vedremmo tutti i weekend a giocare, ridere, anche a bere una birra. E questa roba qui secondo me è forte, cioè a volte nella vita, no, bisogna semplicemente fare le cose e poi si attrae anche tutto il mondo che gravita attorno a quelle cose che si sceglie di fare. Ti chiedevo come stava andando perché intanto mi fa un sacco piacere che ci sia del pubblico che ha piacere a seguire un progetto curato come il tuo con questo tipo di linguaggio, che è una cosa che io personalmente adoro. Quindi ero curioso di capire come stava andando e ti auguro sicuramente di rendere più sostenibile possibile il tempo che dedichi a InsideCoin. Ti faccio una domanda mega generale, veramente forse troppo. Come vedi il mercato dei videogiochi in questo 2024, in questo inizio 2024?
Ti darò una risposta ambivalente, nel senso che adesso mi spiego meglio. Da una parte, secondo me, non c'è mai stato un momento così interessante da raccontare. Te lo dico da persona che lo racconta, nel senso che scrive, che fa il podcast. Secondo me è un momento strainteressante e pregno di cose da dire, di riflessioni da fare. Allo stesso tempo succede questo perché è un momento di grandissima transizione. Certo. Praticamente quasi ogni modello che abbiamo dato per funzionale negli ultimi 15 anni, 20 anni, sta crollando completamente. Lo abbiamo visto con gli annunci di Xbox e PlayStation, il modello delle esclusive sta funzionando sempre meno, i costi di sviluppo sono sempre meno sostenibili. Le condizioni di lavoro in compenso stanno migliorando troppo lentamente, sebbene credo che qualcosa si stia facendo soprattutto dal punto di vista del crunch. Ne sentiamo parlare un pochino meno e mi auguro che sia perché c'è di meno e non fatto. Perché lo abbiamo saputo di meno.
Da capire.
Ci sono videogiochi come Roblox, Minecraft, Fortnite che a loro volta stanno diventando delle piattaforme. Fortnite è chiaramente la cosa più realisticamente metaverso che abbiamo qua, al di là di Ready Player One, quelle robe assurde. Oggi su Fortnite, adesso non so se alla fine l'hanno ufficializzato, oppure Lady Gaga col suo avatar all'interno di Fortnite Festival, i concerti e i giochi di Lego nel gioco di Fortnite di fianco all'altra roba. Quindi, secondo me, ripeto, un momento molto interessante da vedere, intanto, da raccontare ancora di più, però sicuramente è un momento in cui è facile forse dirlo per me, chi ci lavora dentro forse non ha esattamente la mia opinione così ottimista, perché i giochi medi stanno sparendo. Cosa vuol dire? O fai il gioco grosso con rischi maggiori, altrimenti non sei neanche così piccolo. Sei in quella fase in cui vendere 3-4 milioni di copie, che comunque è tutt'altro che una cifra piccola, potrebbe non bastarti. Quindi stiamo vedendo sparire videogiochi a medio budget. Su mobile, moltissimi giochi puntano ad avere, a implementare delle dinamiche di monetizzazione sempre meno dignitose, sempre più vicine al gioco d'azzardo, sempre più vicina alla pressione psicologica. La sunk cost fallacy, tutte le cose che riguardano il gioco d'azzardo vengono usate per farti pagare di più. Quindi sicuramente 2022, 2023, 2024 stanno mettendo insieme una spaccatura. Io, per esempio, ne abbiamo parlato in Ringcast giusto 2 giorni fa, secondo me siamo lì a quando le sale giochi hanno smesso di essere le sale giochi. Okay. Cioè siamo più o meno a quel livello di cambiamento del mercato. E se andassi indietro e chiedessi a qualcuno che viveva le sale giochi, avrebbe pensato che stava morendo il suo videogioco, perché non gliene fregava niente dei giochi da console, perché la sala giochi era coralità, era collettività, era un momento di socializzazione, la figata del cabinato e tutto. In quel momento lì il mercato è cambiato completamente, è arrivata PlayStation nel 94, quest'anno saranno 30 anni, quindi... per quello ti ho detto è ambivalente, perché da una parte è interessante, dall'altra persino le grandi società a me danno l'impressione di non sapere bene dove saranno fra 5 anni. Microsoft okay. stessa che ti dice noi proviamo a metterli i giochi su PlayStation, però non sappiamo neanche se a loro piaceranno. È un modo che ti dice noi le stiamo provando tutte, abbiamo appena speso 70 miliardi, è vero, ma le stiamo provando tutte, mettiamo i giochi ovunque, mettiamo i giochi su mobile, su PlayStation, su Nintendo, facciamo i live service, facciamo Game Pass, ma puoi anche comprarlo normalmente. Quindi è molto interessante da vedere. Se mi chiedessi dove sarà a 13 anni, non te lo so assolutamente dire. Forse stiamo andando verso... faccio un passo indietro, ricordiamoci che questa industria a livello commerciale non ha neanche 50 anni. Perché, no, scusate, ha 52 anni, perché nel 72 veniva fondata Atari, c'era le primissime console, poi Magnavox Odyssey, per gli standard di oggi non è una console, ma non è questo il momento di stare a spiegare il perché. Quindi una bella transizione, molto affascinante, ma anche molto complicata persino da andare a comprenderne. Non solo le motivazioni, ma anche le possibili complicazioni che avremo magari nel giro di 2-3 anni.
Sì, diciamo che la sostenibilità che auguravo prima al tuo progetto Insert Coin forse è anche un po' la parola chiave nell'industria del videogioco oggi, nel senso che mi sembra che tutti stiano facendo infiniti tentativi, anche abbastanza casuali, di trovare il modo di creare qualcosa di sostenibile. Ma mi viene in mente anche proprio fresco Prince of Persia di Ubisoft, che è un gioco che non è più il giocone open world dove devi metterci dentro 16 anni di sviluppo, ma è un gioco bello che fa quello che deve fare senza l'ambizione, no, di fare la cosa più grande di tutti gli altri, e che però funziona. Quindi questo mi viene da dire che è già un primo indicatore di qualcosa che è funzionato. Baldur's Gate è stata un'altra cosa che è funzionata, nata sicuramente con la camicia quasi, cioè nel senso era agevolato il successo di Baldur's Gate in termini di sostenibilità, di sviluppo, non era scontato poi la risposta del pubblico. Quindi anche lì è stata una sorpresa di una cosa che, ah, quindi si può fare questa cosa. Quindi rivedo assolutamente quello che mi hai detto di questi tentativi di sostenibilità. Del Game Pass cosa ne pensi? Perché quello io non ho trovato particolari numeri a supporto di un dire sì, è un modello che può funzionare, può dare serenità agli sviluppatori, ci guadagnano tutti. Cioè, non sto capendo bene se è una cosa, se è un modello che appunto può essere sostenibile nel futuro.
Allora, intanto, per le peculiarità che ha il videogioco, non credo che gli abbonamenti diventeranno mai il 100%. Non sono assolutamente mai stato convinto di questa cosa. Uno, perché ci sono videogiochi come i Fortnite, eccetera, che completamente non puoi metterli in un abbonamento, eppure attirano centinaia di milioni di persone. Ma poi anche perché hanno delle particolarità rispetto al cinema, rispetto alla musica, rispetto a quei fronti dove gli abbonamenti sono diventati, attenzione, importanti perché l'industria stava calando. Cioè, gli abbonamenti hanno, dal punto di vista dei ricavi, salvato l'industria musicale. Poi dal punto di vista degli artisti probabilmente è stato un calcio nel culo, però certo, l'industria, dopo che i CD-ROM non li comprava più nessuno, è arrivata Spotify e ha risollevato tutto, ripeto, con però tantissime altre sfide che ha presentato. Sì. Qualcosa di simile stava accadendo anche per il cinema, la pirateria era devastante, è arrivato Netflix di turno, eccetera, e anche lì lo streaming ha fatto cose. Non sento la stessa necessità nei videogiochi, perché una cosa bellissima secondo me di abbonamenti è che non è che il mercato li ha chiesti, è che c'è stata un'azienda che non sapeva cos'altro fare, cioè Microsoft, in cui la sua console non vendeva, non riusciva a portare sul mercato esclusive, e quindi ha detto, boh, proviamo questa cosa. Microsoft è un'azienda che è diventata famosa per Office, per esempio, ha una grandissima esperienza lì, ha detto, facciamolo nei videogiochi. Dal punto di vista della sostenibilità, io credo che sia interessante perché intanto è un'opzione per i sviluppatori. Perché torna comodo ai sviluppatori? Perché il pagamento è anticipato. Certo. Fai che sei un giochino che spariamo a casa, è costato 2 milioni. Microsoft sì, ti dice, bene, tu vieni qua, io inizio a darti 700.000 euro. E tu dici, caspita, intanto io li metto in saccoccia, tanto poi magari qualche copia la porto via. È una bella sicurezza per chi sviluppa, sapere che già qualcosa ti è entrato prima ancora che il videogioco è uscito.
Certo.
L'ho fatta molto semplice, ci sono tantissime fattispecie, però soprattutto per uno sviluppatore medio, medio piccolo, è una bella sicurezza. È un momento complicato anche lì, e dire se gli abbonamenti diventeranno l'unica cosa, non lo so. Io penso che è complicato ogni tanto analizzare i videogiochi perché hanno veramente tante peculiarità. È possibile, anzi, secondo me è probabile, però questa è un'opinione personale, che arriveremo a un punto in cui semplicemente gli abbonamenti, il cloud, diventeranno delle cose complementari. Cioè, il cloud è un'altra cosa che mai nella vita mi aspetto che giocheremo solo su cloud, perché non ci abbiamo la connessione per farlo, sì, ragazzi miei, non ce l'abbiamo proprio a livello di mondo. Cioè, streamare un videogioco prende tanti di quei dati che non ce la faremo, e quindi penso che gli abbonamenti diventeranno una parte, sono già una parte, cresceranno un pochino, ma anche se guardiamo i numeri commerciali, 2 anni fa mi pare Spencer, quindi l'amministratore delegato di Microsoft, sì, Gaming, già ha detto: lo spazio su console per l'abbonamento l'abbiamo finito. E quella roba lì a me è stata bellissima, perché aveva tipo 20 milioni di utenti Game Pass e sappiamo che Netflix ne prende 230 milioni. E tu mi stai dicendo che con 20 avevi già finito lo spazio su Xbox? E allora lì la retorica sugli abbonamenti è completamente cambiata. Cioè, vuol dire che in realtà, ripeto, quelle peculiarità di prima ci indicano che quella roba del Netflix dei videogiochi, che per tanto tempo è stata promessa, e oh, se mi porti indietro a 15 anni e mi dici che con 10 euro gioco 30 giochi, io impazzisco e svengo per terra. Cioè, ma una roba che mai nella vita me l'avrei potuto sperare, figuriamoci, per già comprare un videogioco era una conquista, figuriamoci avere accesso a 100 giochi di quel livello. Peraltro sono una cosa, sicuramente anche qui ci sono dei rischi, perché come tante persone sostengono, magari dovesse diventare così influente il modello degli abbonamenti, allora rischieresti che i videogiochi potrebbero essere fatti per soddisfare l'abbonamento. Però attenzione, è già oggi così, Cioè già oggi i videogiochi devono essere fatti per soddisfare il mercato, per soddisfare le tendenze. Ovviamente sto escludendo quei videogiochi fatti per essere artistici, per essere, non so, il molle industria della situazione non si mette a fare queste robe qua.
Sì.
Però già adesso la cosiddetta platform economy, quindi l'economia, cioè tu devi piacere a Steam, se non piaci a Steam non esisti, perché se nessuno ti scopre puoi avere il gioco più bello del mondo. Quindi farti scoprire vuol dire avere le giuste categorie, quindi intercettare quel misto di generi che può piacere alle persone. Non è facile, e già oggi quindi tante di quelle critiche, osservazioni che stiamo facendo a un futuro degli abbonamenti in realtà sono le sfide che già gli sviluppatori stanno affrontando oggi. Quindi come al solito è un'altra complessità ancora di un mercato che deve ancora sicuramente trovare la sua maturità. Un meme che gira spesso è che dice: voglio videogiochi più piccoli con una grafica peggiore fatta da persone pagate di più per lavorare meno. Quindi questo probabilmente è forse l'auspicio, cioè arrivare a un punto in cui smettiamo di credere, di chiedere come pubblico videogiochi sempre più grandi, perché è insostenibile. Cioè è come se chiedessimo, dopo il Titanic avessimo voluto quella roba lì però che dura 5 ore, e dopo con 7 Titanic il cinema non ce l'avrebbe fatta. James Cameron sarà pure bravo come regista, ma cioè, ha dei limiti. E invece questo che stiamo facendo nei videogiochi, è arrivato Spider-Man 2, è costato 300 milioni, voglio vedere Spider-Man 3 cosa sarà, che magari non costa 400. I soldi non sono finiti neanche per loro.
No, beh, però poi vedi GTA 6 che si preannuncia essere proprio l'apoteosi. Io arrivo a dirti che
secondo me tra 10 anni arriveremo a un... Ecco, se devo farti una previsione, arriveremo a un punto in cui esisterà solo GTA come blockbuster. No, perché tutti gli altri non se lo possono più permettere. E a quel punto lì hanno dovuto risistemare il budget, i costi, il modello, stabilizzandolo affinché tutto sia meno rischioso. Però credo che Rockstar potrà sempre permettersi, con quei numeri lì, quando esce un gioco e fa... e vende 180 milioni di copie da solo, certo. 195, scusa, è l'ultimo numero.
Finché tiene questi numeri, mamma possono mia. Fare quello che vogliono, assolutamente. E mi hai anticipato la prossima domanda, che sarebbe stata: ipotizziamo che domani ci svegliamo ed è il 2030, ok? Se, descrivimi il tuo 2030 ideale nel videogioco, non quello che sarà, ma quello che piacerebbe a te. Cioè, ti svegli e cosa fai?
È molto simile, o meno va ad ampliare la risposta che ti ho dato. Mi piacerebbe arrivare a un punto in cui, no, o meno mi piacerebbe, secondo me non è così, non sarebbe così strano se arrivassimo a un punto in cui le esclusive console non esistono più. Cosa okay. voglio dire? Arriva Sony e comunque ha quella forza lì di PlayStation, quindi ti fa ancora gli incredibili videogiochi di The Last of Us, di God of War, ma non gliene frega niente a nessuno di dove sono usciti, perché sono una figata e quindi meno male che ci sono ovunque. Certo. Arriveremo ad avere pochissimi blockbuster, arriva GTA, arriva il Michael Bay dei videogiochi e fa un altro videogioco da 500 milioni, ma credo diventeranno sempre più rari, proprio perché sempre più costosi, sempre più rischiosi. Se ti fallisce anche solo il 10% di quella roba lì,
sì.
È un disastro. E mi ha fatto anche riflettere tutti i nuovi dispositivi portatili che stiamo vedendo attorno al mondo PC. E secondo me stanno smuovendo qualcosa. È vero che, come diceva il mio collega Franco Acquini delle chiacchiere, le console sono le console perché ti permettono, con quei limiti hardware, di creare delle esperienze fatte in quel modo lì. Però inizio a credere che il modello, come ho detto prima, delle esclusive console stia proprio venendo meno, perché si sta formando tutta una generazione di persone a cui non frega una mazza di niente di sta cosa, capito? E resteranno i settantenni a dire: sì, ma su PlayStation 2 io me lo ricordo l'esclusiva, su Xbox c'era Halo, e non gliene fregherà più niente a nessuno, perché vorranno soltanto giocare ai videogiochi. La grande incognita è, in tutto questo, questa previsione, come ci incastriamo i Roblox, i Fortnite, cioè quei giochi che sono più grossi sì. delle piattaforme stesse. Questo già non te lo so dire, quello non lo so, però arrivo a dirti che forse, cioè il mio auspicio è che a un certo punto l'industria sappia quasi autoregolarsi, proprio perché a un certo punto finiscono i soldi, e secondo me stiamo andando in quella direzione in cui si rompono certi schemi che, se ci pensi, secondo me qualcuno da qualche parte, in uno studio in cui si fanno le riunioni, con dove vengono portati i caffè caldi, qualcuno si è detto: ma perché stiamo facendo questa cosa che è inutile da anni? Come se fosse un'epifania. Ma perché non portiamo il videogioco anche da un'altra parte? ma sei un genio, avrà pensato qualcuno, no?
Esatto.
Perché l'industria, per far crescere il mercato delle console, si è autoimposta le esclusive, e chiaramente però oggi comporta tante difficoltà quando i costi sono in aumento. E boh, il mio auspicio è che arriveremo a un momento in cui tutto sommato dell'hardware sottostante ce ne frega relativamente, gli editori saranno tutti un po' come è stata Sega dopo che ha abbandonato col Dreamcast, e ci saranno pochi blockbuster costosissimi. Mi aspetto una sorta di massimale al budget anche di quelli che definiamo essere AAA.
Ok, allora io ti dico la verità, questo distaccamento dal tifo da console io non lo vedo al momento ancora.
Attenzione, io mi riferivo soprattutto alle nuova generazione, cioè quelli okay. che restano 13, 14, 15 anni, secondo me loro non frega più niente.
Non
delle
gliene frega nulla, può essere vero.
Cioè,
secondo, è vero,
perché io facevo un po' l'esempio degli smartphone, cioè ti aspetti che quell'applicazione lì, salvo qualche raro caso, funzioni a prescindere dalla marca,
certo,
che c'è sopra.
Sì, sì,
e
sì.
Quindi
sì,
l'aspettativa è che valga anche per la console. Perché per la console deve essere diversa? Se voglio giocarmi a Super Mario, perché cavolo non me lo devo trovare su PlayStation? E poi resta comunque un gioco bellissimo. Poi Nintendo ha ancora quell'anima quasi giocattolosa. Però secondo me, visto che tutte queste persone a un certo punto diventeranno i trentenni di domani e i 30-40enni di oggi saranno dei vecchi bacucchi sessantenni come sarò io, e il mercato tende a inseguire sempre i giovani prima, se ai giovani di oggi delle esclusive console interessa molto meno, ecco, forse potrebbe essere un altro dei cambiamenti che la nuova generazione potrebbe portare, secondo me, in positivo rispetto a questa cosa.
Ci sta. Continuando a parlare di futuro, a speculare un po' sul futuro, io ricordo forse il grande prima e dopo, l'ultimo grande prima e dopo nel mondo dei videogiochi, quello proprio fondamentale, l'introduzione della fisica. Ricordo l'uscita di Half-Life 2 come proprio veramente l'inizio di tutti i nuovi giochi che in realtà ancora stiamo vivendo. C'è stato forse a livello di innovazioni tecnologiche il ray tracing, però non è sicuramente così impattante come la fisica. Secondo te la prossima grande innovazione quale sarà?
Sai che questa domanda non me l'aspettavo. No, mi metti un po' in difficoltà, perché è un ragionamento molto interessante, perché la prima domanda che verrebbe la prima risposta che verrebbe spontaneo dirti è l'intelligenza artificiale.
Certo.
Ma ovviamente ci dimentichiamo una cosa. Il videogioco è fatto per farci sentire bene, farci sentire forti. Se davvero i nemici fossero intelligenti, la gente non giocherebbe ai videogiochi perché si sentirebbe cretina. E i giocatori non vogliono quella roba lì, ed è quindi anche una scelta di design avere i nemici che sono dei fessi, o comunque
sì,
farti credere che non sono fessi ma tu sei il campione e tu, certo, sei stato bravissimo a farcela. Quindi da questo punto di vista, ecco, forse mi aspetto che la prossima innovazione sarà sì l'intelligenza artificiale, ma applicata allo sviluppo. Quindi okay, dialoghi generati in tempo reale, situazioni, una sorta di evoluzione di quelle situazioni che oggi sono procedurali, i mondi di No Man's Sky, eccetera, quindi quella roba lì potenziata. Mi aspetto che su quel fronte possano arrivare, se gestito bene, in un modo etico, rispettando i diritti d'autore e tutto, possano arrivare delle cose potenzialmente interessanti dal punto di vista dell'interazione, dal punto di vista della creazione. Ma tutto sommato mi aspetto che le esperienze di gioco più o meno... Oggi secondo me abbiamo un po' cristallizzato il modo di fare videogiochi. È vero che ogni anno escono cose diverse, ma tutto sommato sono modi diversi di disporre gli stessi pezzi.
Sì.
Baldur's Gate 3 non ha fatto niente di nuovo, è comunque una bellissima composizione, ma la sua anima è quella di, sparo, Neverwinter Nights, cioè comunque, certo, di quella roba che si faceva 30 anni fa. Dal mio punto di vista mi piacerebbe tanto che non la definirei neanche innovazione, che un'evoluzione del videogioco sia quella di raccontare le storie non come il cinema. Ti faccio un esempio: The Last of Us 2, la sua parte migliore non è nei filmati, è quando ti fa sentire una merda mentre giochi.
Sì.
Cioè usa il modo che ha il videogioco di narrarti per farti sentire. Invece trovo, per quanto abbia apprezzato tantissimo, per esempio, Death Stranding, quei 70 ore di filmati non sono, secondo me, la narrazione del videogioco. Death Stranding è bravissimo a raccontarsi quando ti fa camminare nel nulla. vorrei vedere la prossima evoluzione dei videogiochi con meno filmati e più modo di raccontare le storie come se fosse videogioco, togliersi di mezzo quella sorta di vogliamo essere il nuovo cinema. Sti cazzi, nessuno lo vuole, c'è già il cinema, va benissimo, funziona così. Perché a volte ci dimentichiamo che il videogioco nel raccontare le storie non è bravissimo, cioè le storie dei videogiochi che spesso decretiamo come incredibili non sono niente di che. Cioè, certo. Fumetti, le serie, l'hanno già raccontate un sacco di tempo fa. Vorrei, ecco, un pochino più in questa direzione anche.
Però perché le storie di videogiochi ci sembrano incredibili, secondo me, per quello che stavi dicendo prima, cioè perché le stiamo vivendo noi, cioè noi stiamo creando noi la storia. C'è un'immedesimazione che nel film, ad esempio, difficilmente arriva, e quindi anche una storia magari non per forza super mega figa strutturata, siccome abbiamo la percezione di starla vivendo noi, allora diventa molto più bella magari di quello che è se te la leggi, no? Banalmente. E infatti, secondo me, per darti anche il mio parere, la prossima innovazione saranno sì le intelligenze artificiali, o quantomeno un tentativo si farà nella parte probabilmente di... oltre a quello che citavi giustamente tu proprio di sviluppo, di proceduralità, probabilmente anche a livello testuale, cioè almeno io sogno e ho paura di questa cosa, però immagino, l'abbiamo citato prima, GTA 6, un gioco del genere, dove io effettivamente posso avere un dialogo credibile con qualsiasi personaggio che trovo, perché a livello di programmazione, insomma, il gioco dice all'IA che quel personaggio è rude, cattivo, odia questo, gli sta simpatico questo, e io ci posso dialogare per 10 ore e lui si ricorda quello che gli ho detto il giorno dopo. Cioè, per me questa roba sarebbe follia, cioè incredibile, mi fa anche parecchio paura, però devo dire, perché forse così diventa troppo immersivo, non lo so. Cioè, immagino che io magari ho speso ore a parlare con questo personaggio che poi in una missione mi fanno uccidere, non lo so. Sarebbe figo, ma forse un po' too much. E l'altra cosa è la distruttibilità, secondo me, che ancora è poco presente, se non in certi titoli. E secondo me la distruttibilità proprio dell'ambiente, del mondo di gioco, è qualcosa che può far fare un balzo avanti al gameplay in generale, se venisse implementata in modo importante.
Sai, secondo me, perché non viene tanto implementata? Perché, ad esempio, adesso è uscito di recente The Finals, che c'ha quella roba
sì,
lì.
Sì, certo.
Ricordo Red Faction, soprattutto Red Faction, sì. Guerriglia. Il problema è, una volta, cioè, credo che il problema di quella meccanica sia qual è il limite. Cioè, si distrugge tutto, sì. Poi che fai? Credo sì, che sia, infatti, sì. Sono d'accordo che è una bella cosa vedere l'ambiente che risponde dinamicamente, non... Io, punto di vista da non sviluppatore, credo che il problema sia quello. Cioè, il
è un casino.
Ok, cosa ti dico? Sì. Di non, che quello, cosa faccio? Quello non lo distruggi, quell'altro sì? Come se stessi mancando la promessa. Penso che il problema sia quello, però sicuramente una maggiore interazione con l'ambiente è...
Sì, cioè sì. Non libertà totale, forse, perché in effetti è un delirio, però mi viene in mente Rainbow Six Siege, che è un gioco che ha fatto della distruttività al suo gameplay. Alcune pareti le puoi distruggere, altre no, banalmente perché magari non hai l'esplosivo così forte da distruggere la lamiera, ma abbastanza forte per distruggere il cartongesso, no? E quindi effettivamente serve un limite, altrimenti diventa forse troppo complicato pensare a cosa potrà succedere quando...
Anche perché immaginati un GTA dove la gente ha sempre voglia di prendere i carri armati.
Certo.
Miami ce la giochiamo.
Sicuro, sì. No, infatti, però sarebbe divertentissimo. Cioè, quella roba lì, secondo me, è proprio figa da... Anche in piccole dosi da implementare in modo limitato. Magari in esperienze non così libere e aperte come un GTA, però in giochini più piccoli... dove magari sono dentro queste strutture, devo risolvere degli enigmi anche con poca azione, non lo so. Secondo me questa è una roba, cioè io è una roba che vorrei vedere, vorrei giocarci a sta cosa qui. Come potevo pensare alla fisica, in realtà non ci pensavo all'introduzione della fisica, anche perché ero piccolo, prima di Half-Life 2, però secondo me può avere quella sensazione di oh mio Dio che figata. Io l'ho avuta con la realtà virtuale, quella sensazione di sono sentito di nuovo piccolo, cioè veramente di nuovo bambino, stupefatto dal sentirmi così dentro al videogioco. A proposito di realtà virtuale, tu come cosa ne pensi? Che idea hai?
Allora, c'è un problema. Io soffro di epilessia e quindi non mi ci sono mai avvicinato.
Okay.
L'ho provata solo un attimo, ricordo in redazione avevamo il Quest 2, mi pare, credo sì. fosse un gioco di Star Wars, quindi l'ho indossato per 5 minuti e mi è sembrata molto assurda come esperienza e mi affascina molto, però c'è questo limite per cui, nel okay. dubbio, preferisco stare lì. Però un po' mi scoccia non poter esperire.
C'è da dire che non ci sono neanche ancora sti mega gioconi, nel senso che c'è poca roba di veramente, veramente figa, però beh, ci sta se ha, c'è anche chi soffre particolarmente la motion sickness, lì è un limite, assolutamente. Però quello che dicono un po' tutti, no? Finché non ti metti quel caschetto in testa e non giochi, non si riesce neanche a spiegare che cosa vuol dire fare quella roba. Va bene, andiamo oltre. Cosa ti stai giocando in questi mesi?
In questo momento mi sono innamorato di Pentiment. Lo sto giocando. Sostanzialmente l'avevo installato perché tutti parlavano bene di Pentiment.
Sì.
E quindi ho detto, va bene, giochiamolo. Io non mi aspettavo che fosse il videogioco che cercavo da una vita. Cioè, essendo che mi è piaciuto tanto Il nome della rosa, il romanzo, Pentiment sì. è quella roba lì, cavolo. È esattamente quello che cercavo da molto tempo. E all'inizio ho iniziato a giocare, ho detto, ma mi sembra un po' così. Tempo un'ora ero completamente preso da un videogioco in cui sostanzialmente leggi e basta. Leggi e basta. Ha poi sì. uno stile molto particolare e tutto, ma... E sono stra contento che arrivi anche su PlayStation e Nintendo Switch. Perché vuol dire che molte più persone potranno giocarlo e spero che davvero questo garantisca a Obsidian, a Sawyer, che è il direttore creativo, la possibilità di farne un altro. Perché è veramente bello. Io sono arrivato quasi alla fine del secondo atto e, senza spoilerare troppo, la cosa che mi sta piacendo tanto è che è un videogioco a bivi, quindi fai delle scelte, eccetera. Ma è un videogioco, non è come Mass Effect in cui hai il punteggio. Sì. Quindi sai se sei più cattivo o sei più buono. Qua è semplicemente un videogioco dove il risultato non è la scelta, è che ci devi convivere. Tu non saprai mai se hai fatto la scelta giusta. Io infatti, nonostante vorrei tantissimo, non lo rigiocherò, perché probabilmente ho fatto solo scelte sbagliate, scelte di cui mi pentirò, ma l'essenza del gioco è quella. Non saprai se hai fatto la scelta giusta, ma vivi solo con le conseguenze di quelle. Mi sta piacendo veramente tanto e ripeto, sono contento che... ora che stiamo registrando è anche già disponibile altrove, si è arrivato anche su Nintendo e PlayStation. Mi sono giocato invece anche Prince of Persia, che abbiamo citato giusto prima, apprezzato molto. Poi il 2D io ci muoio, cioè okay. il 2D secondo me è immortale rispetto ai videogiochi 3D. Ora quando guardo un videogioco su PlayStation 1 dico Madonna signore come sono invecchiati male. Se invece prendo un gioco 2D su Mega Drive, su Super Nintendo, dico ma quanto è ancora bello.
Vero, vero.
Quindi il 2D sicuramente ha quella roba lì e Prince of Persia poi ha anche fatto bene, mi ha fatto venire voglia di giocare ad altri Metroidvania e tutto. Quindi insomma in questo momento ho giocato soprattutto a queste cose, anche perché purtroppo ho meno tempo di giocare ai videogiochi di quanto vorrei, però diciamo da gennaio oggi ho giocato soprattutto quello, dopo che ho passato tipo 2 mesi a giocare praticamente solo a Sonic. Sto recuperando l'intera serie okay. dal primo all'ultimo.
Ok, quindi vabbè, ci sta. In realtà due gioconi, Pentiment grande assente alle premiazioni di Game of the Year perché è uscito tardi, però... Sono contento di parlarne ogni volta perché è un giocone che merita sicuramente di essere giocato ovunque da tutti. Poi ti deve piacere quel tipo di gioco perché chiaramente è quella roba lì. Cioè tu non... Cioè, il gioco è la narrazione, è scegliere, è emozionante.
Sì, sì, è solo scrittura. L'avessero scritto male sarebbe un gioco da...
È un po' alla disco Elysium, sì, sì, no? Sì. Riprende un po' quella tipologia, però è scritto talmente bene che secondo me ne vale... Cioè, vale la pena a chiunque, che chiunque lo provi, quantomeno, ecco. E ok, giochi che aspetti invece?
Allora, è una bella domanda, anche perché arrivando sempre in ritardo io sui giochi, vediamo, sto anche facendo un attimo, sto cercando di capire cosa esce, perché non c'è troppissimo da aspettare nel 2024.
È vero.
Cioè, allora, considera che prossima settimana esce il nuovo Final Fantasy VII, ma io non mi interessa. Non ho giocato l'originale e non mi interessa, quindi... Ed è un 2024 in cui ancora non c'è molto da aspettare. Cioè, dalle parti di Nintendo ti direi... Ma sì, rigiocherei magari volentieri il rifacimento di Luigi's Mansion 2, però ce l'ho per 3DS, non ti dico che sto aspettando quello. In questo momento, ecco, non c'è un gioco che mi trascina. La cosa particolare del 2024, secondo me, dopo la bulimia del 2023, sembra, ma ripeto, sembra un anno un po' morto, poi in realtà se guardi indietro, da inizio anno abbiamo avuto Tekken 8, Like a Dragon, Persona 3 Reloaded, Another Code, Mario contro Donkey Kong, uscirà Final Fantasy, è uscito Helldivers 2, è uscito Palworld, cioè ne siamo neanche finito febbraio.
Sì, 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 no, è uscito anche quello nuovo di Dotnod, Vanishers, quelli, non so se hai presente, quelli che hanno fatto Vampyr, e prima ancora Life is Strange, è appena uscito anche quello, in realtà dovrebbe uscire, mi sfugge il nome, Dragon's Dogma 2, insomma, in realtà i giochi ci sono, però forse... Boh, siamo un po' pieni dal 2023 anche, probabilmente. Io personalmente ho un sacco di roba da recuperare, non ho ancora giocato Alan Wake 2, ad esempio. Quindi ci sta, forse anch'io non sto neanche informandomi così tanto perché c'ho troppe
ecco,
cose.
Ecco, Tom, mi hai fatto venire in mente, ecco, mentre ti ascoltavo facevo un po' ricordi. Ecco, ti direi che a maggio Hellblade 2 sono molto curioso.
Vero.
Perché essendo che mi è piaciuto molto il primo... Sono curioso soprattutto perché, essendo un'esperienza molto unica, non è facile fare un seguito. Rischi che sia sbagliato. Rischi che sia di quelle esperienze per cui non dovevi fare il seguito. Quindi sono molto curioso di vederlo, sono molto curioso di giocarlo. Quindi ecco, ti direi che a maggio Hellblade 2 è un gioco che, ok, io lo posso fissare nel calendario, questo sì.
Ok. L'abbiamo citato all'inizio di questa chiacchierata, ovvero il giornalismo videoludico, la stampa che tratta i videogiochi, di cui sei anche in realtà insomma, un membro attivo.
Non dirlo troppo in giro però.
Ecco, quindi
se vai
già...
in giro a dire che sei giornalista ti tagliano le ruote della macchina.
Volevo arrivare un po' qui, nel senso... Dimmi tu, come vivi e come vedi questo mondo lavorativo attualmente?
Allora, da una parte a livello professionale credo che io non avrei mai potuto fare un lavoro più bello. Perché? Intanto perché ogni giorno scopri qualcosa di nuovo e hai la fortuna di poterlo dare agli altri. Cioè ogni volta che scrivo un articolo è perché sto scoprendo qualcosa di nuovo, ho potuto fare un'intervista a una persona che mi ha spiegato qualcosa di nuovo e posso condividere quella roba lì. Ma un aspetto particolare del giornalismo, e poi arrivo più specificamente alla tua domanda, che tanti sottovalutano, è che è uno dei pochissimi mestieri al mondo in cui io posso scrivere un'email a qualcuno e questo qualcuno mi risponde e mi parla. Cioè, se io domani voglio scrivere un'email a uno sviluppatore, mi risponde e mi concede una chiacchierata con lui, ed è una cosa bellissima questa. È un grandissimo privilegio che secondo me i giornalisti hanno. Il problema è che il giornalismo in generale, per molti anni, e quindi chiaramente vale anche per i videogiochi, ha abusato del rapporto di fiducia. Si è rotto il rapporto con i lettori. Dico giusto questa cosa: l'ultimo resoconto del Reuters Institute dice che le persone si fidano più dei politici che dei giornalisti, e dei politici non si fidano granché, a dimostrazione di come la categoria si è un po' affossata da solo. Non vuol dire che non ci sono più giornalisti buoni, e che in genere troppe cose sono state fatte male e adesso ne paghi le conseguenze, perché ora che è tutto meno, la pubblicità è meno, la gente non compra più giornali, succede questo. Il punto nei videogiochi è che quello che per tanto tempo abbiamo chiamato giornalismo di videogiochi non è stato questo. Cioè, per anni è stata fatta informazione sui videogiochi, prove di videogiochi, recensioni, anteprime, ma il giornalismo, dal mio punto di vista, è un'altra cosa. Cioè, è andare a scavare e trovare verità. Provare i videogiochi è una cosa che serve, si può fare della grandissima critica, è un pezzo essenziale dell'insieme dell'informazione videoludica, ma per come interpreto io questo lato... Il giornalismo è quello che fanno pochissime persone al mondo, perché pochissime persone al mondo oggi sono messe nelle condizioni di farlo nei videogiochi. Sì. Nel 2023 tanti siti hanno licenziato, il Washington Post ha chiuso il suo verticale e Launcher era uno degli esempi, anzi forse l'esempio migliore al mondo di giornalismo applicato ai videogiochi. e l'ha chiuso il Washington Post. Ti verrebbe da chiedere, vabbè, allora che cavolo di possibilità è rimasta a tutti gli altri? Se il Washington Post, di proprietà di uno degli uomini più ricchi al mondo, cioè Jeff Bezos, deve chiudere la sezione sui videogiochi. Ha licenziato GameSpot, ha chiuso il verticale di Vice, Waypoint, ha chiuso, ci sono stati licenziamenti in Giant Bomb, eccetera. Il giornalismo dei videogiochi, qual è la cosa? Il problema è che oggi, secondo me, ne abbiamo molto più bisogno di ieri, perché il videogioco è molto più all'interno della cultura, è molto più usato per fare propaganda, è molto più usato per fare games washing dagli investitori, da tutto, eppure oggi ci troviamo nel momento in cui è più difficile farlo. Non è mai stato così difficile farlo, perché non si viene messi nelle condizioni, perché anche solo verificare ogni cosa, purtroppo una critica che viene fatta spesso è non verificate, ma significherebbe metterci un giorno per fare una singola notizia. In un mercato, per esempio, che è fortemente legato agli Stati Uniti, a volte non puoi verificarla quella roba lì. Se una cosa che succede in Italia, allora puoi telefonare a un PR, a uno sviluppatore, sì, eccetera. Se succede una roba a Ubisoft in Francia, come cavolo fai a verificarla? Puoi al massimo darla nel modo più equilibrato, più equidistante, più ragionato possibile. Più di tanto lì non puoi farla. Eppure, secondo me, oggi, attorno alle informazioni di questo tipo, ho un pochino più di ottimismo di quanto ne avevo 5 anni fa. Non certo per Insert Coin, ma perché sono nati tanti progetti che si sono nati dopo che si sono rotti le palle del modo di prima. Cito, Final Round, Round 2, sono nati, certo, perché si sono rotti le balle del modo di fare prima le cose. Stay Nerd, una bella realtà. La sezione notizie di The Games Machine è molto pulita, molto equilibrata, molto bilanciata, forse anche perché ha il sostentamento della rivista. Adesso non lo so, chiaramente sono dinamiche a cui non posso accedere, posso solo assistere e vedo che è gestita bene. Ci sono anche tantissimi pezzi scritti bene all'interno delle grandi realtà che purtroppo dovevano fare volume, quindi ci mettono il 90% cose scritte, sì, così così. Quindi è un periodo complicato, è un periodo in cui molte persone però stanno provando a fare qualcosa di diverso. Il problema è che finché i progetti come il mio, a cui si augura sempre molta fortuna, quello che vuoi, non dimostreranno che è possibile lavorare facendo questa roba, in altre parole, che è possibile camparci, che Insert Coin dà lavoro a me e ad altre 3 persone, finché non arriviamo a quel punto lì, allora vince il modello che si usa fino ad oggi, perché è l'unico possibile. Cioè l'alternativa sembra non essere scrivere videogiochi, e purtroppo è questo il punto: non siamo mai riusciti a dimostrare che si può scrivere di videogiochi in un certo modo e lavorarci, però non che mi devo svegliare alle 5 perché il mio lavoro è fare il bancario, che ne so, o perché devo trovare spazio alla sera o nel fine settimana perché il mio lavoro è fare il programmatore, il panettiere, quello che vuoi. Però secondo me ci sono tanti spunti qui e là, che tante boccate di ossigeno, Ludens è un'altra bellissima boccata di ossigeno, ci sono tante che stanno provando tutte insieme a loro modo, ciascuno con la propria identità, ciascuno con i propri compromessi ovviamente, a portare su un pochino tutto. Non è facile, non è neanche detto che ci si riuscirà, ma io credo che ogni volta che almeno una persona, 2 persone, 3 persone che intercettiamo parlando del videogioco in un certo modo iniziano a viverlo un pochino meglio, attenzione, non vuol dire che non ci si deve essere coinvolti, significa poterlo vivere in maniera più salutare, più genuina, senza insultare i sviluppatori per un rinvio. Ecco, è una piccolissima vittoria che intanto metto nel sacchetto delle biglie. Poi a un certo punto si spera che il sacchetto delle biglie sia bello grosso come un cassonetto, ecco, però intanto.
Guarda, io con questa nota di speranza e positività chiuderei la puntata. È bello, anch'io mi auguro che tutti questi progetti che ci sono al momento, che fanno le cose con un certo tipo di insomma di modello etico, no? su come trattare il videogioco, faccia benissimo e dia tanta speranza, perché ovviamente, come dicevi tu, ognuno intercetta 1-2 persone in più e alla lunga qualcosa succederà per forza. E niente, quindi grazie mille Massimiliano di essere stato qui con me, per me è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie a te per l'invito.